Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Chiedi chi era Francesco. A 40 anni di distanza dall'uccisione di Francesco Lo Russo, uno spettacolo scritto da Grazia Verasani, diretto da Andrea Adriatico, ne indaga la memoria.
Sì, pronto, ciao. Sono Andrea.
Ciao,
volevo
Andrea.
Dire che sembra Radio Nostalgia, stai emittente. La mia ex prof di italiano direbbe che siete obsoleti, cioè vabbè, vecchia guardia. Io ci sono capitato per caso qua, sto tornando a casa e sono pure in riserva, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Mi piace sta musica vecchia che mettete. Me la faceva ascoltare mio padre prima che si schiantasse con un tir sull'Autostrada del Sole. E i Pink Floyd, i Genesis, Jimi Hendrix. Però non ho capito di che cosa state blatterando da un'ora, cioè chi è morto, chi non è morto.
E chi è morto un 11 marzo di 40 anni fa è Francesco Lo Russo, un ragazzo di 25 anni. E buongiorno da Piera Raimondi e di Francesco, studente e militante di Lotta Continua, ucciso a Bologna durante una manifestazione da un colpo d'arma da fuoco, racconta lo spettacolo di Andrea Adriatico, interpretato da Olga Durano, Francesca Mazza, Gianluca Enria e Leonardo Bianconi. Lo spettacolo andrà in scena a Teatri di Vita di Bologna dall'11 al 16 marzo. E l'11 marzo, chiedi chi era Francesco, andrà anche in diretta a Radio Città del Capo, proprio perché la radio non solo è parte integrante della drammaturgia, come avete sentito nella clip tratta dallo spettacolo, ma è stata l'anima, la spina dorsale del movimento del 77. E l'uccisione di Francesco Lo Russo fu l'apice tragico di quel movimento e l'inizio di una guerriglia che mise a ferro e fuoco Bologna. E a Francesco è dedicata una lapide commemorativa in via Mascarella, che è stata tappa obbligata per chi veniva a studiare a Bologna, almeno fino a qualche anno fa. E così quel ragazzo di 25 anni con la sua morte è diventato suo malgrado icona di un'epoca, e proprio all'interrogazione della sua memoria e di quegli anni è dedicato lo spettacolo di Teatri di Vita, e noi ne parliamo con la scrittrice Grazia Verasani, che è autrice della drammaturgia.
Strade senza uscite, è vero che non riusciamo a parlare, che parliamo sempre troppo.
Buongiorno Grazia Verasani e benvenuta a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno a voi, ciao a tutti.
Ecco, partiamo dal titolo di questo lavoro, Chiedi chi era Francesco, una citazione della canzone scritta da Roberto Roversi, che subito ci dà una chiave di lettura per capire come hai voluto raccontare questa storia. E dunque, chi era Francesco Lo Russo e a chi lo vuoi raccontare?
Sì, esattamente, è una citazione e un omaggio a Roberto Roversi, che è stato anche il mio maestro, quindi insomma è sempre bene ricordarlo, e insieme ad Andrea Adriatico, regista dello spettacolo, con cui è la seconda volta che collaboro felicemente, si è pensato appunto a una continuità, no, del suo lavoro sul 77, Radio Alice, preceduto anche da tutti il convegno su Tondelli, eccetera. Ci sembrava una conclusione ottima, no? per l'anniversario dell'11 marzo, una drammaturgia, uno spettacolo sulla memoria, insomma, di quegli anni, di quell'epoca. L'idea ovviamente è di Andrea, che mi ha stimolata a entrarci dentro con le parole e quindi a immaginare un contesto drammaturgico in anni in cui io ero ragazzina, ero molto giovane, per capire, ma ovviamente poi, insomma, dato che la mia è una generazione che era obbligatoriamente politicizzata, poi le cose si sapevano e si approfondivano. Chiara Francesco, una domanda complessa, perché ovviamente sottende il bisogno di raccontarlo alle generazioni di oggi che insomma non c'erano, che quegli anni non li hanno vissuti e che spesso insomma o fanno confusione o proprio ignorano totalmente quello che, e non è colpa loro certamente. Noi ci siamo impegnati, e anche la generazione prima della mia, con tanti scritti, tanti libri, tanti pensieri, tante riflessioni, ma per appunto cercare di decodificare quegli anni. Ma io ho subito pensato che la cosa migliore era fare una radiografia proprio emozionale, sentimentale di quel periodo. Sono partita da una citazione di Pasolini che diceva appunto che la rivoluzione in fondo è solo un sentimento, e quindi ho pensato a una situazione in cui appunto raccontare a un ragazzo qualcosa di un momento in cui veramente ci abbiamo creduto, no? E abbiamo cercato di capire come fosse possibile cambiare il mondo, cambiare il paese, lottare contro una società conformistica, bacchettona, proporre una controcultura, quindi una rivoluzione culturale, un lavoro d'insieme, no? Quel grande sentimento di fare parte di un movimento, quindi di una collettività, e quindi insomma cercare di essere diversi ma uniti in un'idea del mondo, in quello che si diceva la visione del mondo, in contrapposizione con gli individualismi, gli egocentrismi degli anni a venire, no? Dal craxismo agli anni 90, e quindi insomma fermare, fotografare un'epoca, onorarla, perché c'è stato un morto, c'è stato Francesco Lo Russo, e quindi è un omaggio dovuto, perché è stata una morte inutile, come ogni morte, non è che... però insomma cercare di dare un'idea di quel romanticismo e di quel senso della giustizia e di quel modo di fare politica, anche che ovviamente era sfrangiato, cioè c'era autonomia operaia, c'era una lotta continua, c'era la CGC, c'era insomma ognuno con, però per registrare un momento in cui si era impegnati e in cui lo Stato insomma si opponeva in maniera forte, fino ad arrivare poi alla morte di Moro, che ha segnato per molti la fine della sinistra in qualche modo in questo paese, poi successivamente la morte di Berlinguer, insomma, e tutte le difficoltà di un partito che vediamo ancora, di una, diciamo, sinistra tra virgolette, che vediamo ancora oggi insomma i risultati, ecco. Per cui né io né Andrea volevamo fare un lavoro sulla nostalgia, soprattutto non volevamo fare del nostalgismo perché è inutile, perché non racconta niente, perché un giovane oggi avrebbe tutto il diritto di dire ma io non c'ero, no? Quindi non posso beneficiare, come dire, di questa mitologia che voi mi raccontate. Per cui nessuna nostalgia, ma ricordare, sì, ricordare un momento che poi è imploso, che non ha, come dire, avuto degli esiti concreti, ecco, da un punto di vista proprio del cambiamento, però è stato un momento in cui tutto sembrava possibile.
Ecco, la tua drammaturgia è un discorso collettivo, una narrazione dove le generazioni si incontrano, perché si parla di Francesco Lo Russo, ma si parla anche di CIE, si parla di antipolitica e di antiche passioni politiche, e forse non poteva essere diversamente parlando del movimento del 77.
Ma guarda, io sono stata piuttosto libera, poi ovviamente lavorando con Andrea, che è un regista assolutamente elastico, folle anche, no? Nel senso proprio più bello del termine. So che magari mi aspetto che possa anche, come dire, sconvolgere anche questo tessuto di parole, o è un canovaccio libero in cui io ho cercato appunto di dire la mia, ma uno spettacolo è sempre un lavoro di insieme, e quindi a maggior ragione per un regista così particolare, innovativo come Adriatico. È stato semplice, nel senso, di lavorare su questa cosa, perché negli anni ho letto tante cose, le ho assorbite, sono andata a rileggermi alcune cose, poi alla fine ho fatto tabula rasa e come sempre ho affrontato la materia come la sentivo, ma è stato facile anche perché avevo appena scritto un libro, Letteradina, che è uscito a settembre, dove racconto proprio un'amicizia nata in quegli anni, negli anni 70 e che si conclude nei primi anni 80, quindi ho dovuto attraversare quel momento storico e in qualche modo raccontarlo, anche se nel romanzo insomma fa da sfondo a una storia di amicizia, perché ho anche il ricordo, no, di quel fatidico 11 marzo in cui ero molto piccola, ero una ragazzina ma uscivo di scuola con un'amica e ci ritrovammo in centro proprio con gli occhi arrossati dal fumo della canna, non capivamo niente di quello che stava succedendo e cercavamo un riparo ridendo come si ride, no? a 13 anni di cose che risultano incomprensibili, una guerra urbana di cui non sapevamo assolutamente nulla. Poi negli anni successivi, entrando nel movimento studentesco, al liceo, dove tutti non si poteva non leggere Boccalone di Palandri, quindi tutto il discorso dei desideranti, no? Quella generazione definita meravigliosamente da Palandri come i desideranti, cioè qualcosa che aspira, cioè una generazione che aspira alla bellezza, alla libertà, qualcosa, no, di molto forte, di molto bello e che resta sempre un po' a metà tra l'ideale e il possibile, no? E quindi insomma mi è stato facile scrivere la drammaturgia perché appunto ero reduce da questo tipo di lavoro mnemonico, insomma, sulla mia generazione, eccetera.
Nel 1977, quell'11 marzo, quando Lo Russo fu ucciso in via Mascarella, come ci hai ricordato poco fa, tu eri poco più che una bambina, però anche nel tuo ultimo romanzo, come ci dicevi, Lettera a Dina, quegli avvenimenti tornano e tornano a costruire un alfabeto esistenziale anche per chi è venuto dopo. Quanto è accaduto quel giorno? Ha segnato secondo te la nostra città, le nostre vite, i nostri sogni anche successivamente?
Guarda, questa è una città che si unisce molto nel disastro, o comunque ci sono state appunto delle ferite che hanno visto un sentimento comunitario molto e di solidarietà molto forte. Parlo della strage della stazione, ovviamente, che è stato un momento, secondo me, in cui poi tutto è cambiato, e anche la città e anche il paese. La morte di Lo Russo, ovviamente, sai, io mi ricordo le discussioni che si facevano, mi ricordo in casa mia, figli appunto di padre comunista, ex partigiano, insomma, berlingueriano e tutto, c'era un senso, come dire, di moderazione, no? nel parlare di questi fatti, e quelli di lotta continua erano considerati degli estremisti. Resta il fatto, insomma, che mettere carri armati, cioè blindare la città, no? Cioè, fu eccessivo, lo stesso Zangheri, eccessivo dir poco, lo stesso Zangheri insomma poi affermò, no, che c'erano stati degli errori. Ovvio che un carabiniere che spara ad altezza Duomo, insomma, è una responsabilità precisa. Poi insomma le cose sono andate come sono andate, quello si può leggere su Wikipedia, eccetera. Uno spettacolo teatrale è raccontare invece l'essenza, l'emozione, no, di quegli anni e la carica, insomma, di fantasia che aveva una radio come Radio Alice, il bisogno proprio di togliere tanti paletti a un modo di pensare molto rigido, conservatore, che continuava, insomma, in qualche modo a frenare poi, no, lo sviluppo culturale delle nuove generazioni dell'epoca, in un momento in cui appunto c'era una gioventù che sapeva fare squadra in qualche modo, pur nella diversità, pur criticandosi, però c'era un senso di collettività che poi è andato completamente perduto. Si facevano anche le cose insieme e soprattutto non c'era paura di vivere nella società, assorbirla. Cioè nascevano delle personalità fortissime. L'altro giorno per esempio leggevo un articolo su Herbert Pagani. Anche lui in quegli anni passava da rivoluzionare il modo in cui si faceva radio a scrivere canzoni originalissime, a comporre jingle, a dipingere, cioè non c'erano, come dire, specializzazioni, cioè c'era una una generazione molto creativa che si esprimeva a volte appunto a dei livelli incomparabili di creatività e di arte, e questo secondo me era possibile proprio perché c'era questa libertà di usare tutti gli strumenti a disposizione e di collaborare gli uni con gli altri, fuori da tutto quello che poi è stato dopo nella sottocultura che ha imperato dalle TV commerciali in poi, dal craxismo in poi, eccetera. Sul discorso, no, del successo, il culto del successo, dell'immagine, della competizione, dell'agonismo sfrenato, dell'individualismo, per cui insomma fotografare un momento in cui essere insieme, no, sconfiggere la solitudine del pensiero, dell'agire, cioè quello è successo, in quegli anni si respirava quest'aria qui.
Ecco, siamo ancora nell'onda delle manifestazioni per l'8 marzo organizzate dal movimento Non Una di Meno, manifestazioni partecipate da giovani donne ma anche uomini che chiedono politiche e azioni concrete per un'uguaglianza effettiva dei diritti. Ecco, nello spettacolo una delle protagoniste racconta anche com'erano i rapporti tra uomini e donne in quegli anni e di un certo maschilismo.
Ma sai, è vero, cioè io parlando con compagne più grandi di me, mi ricordo quando ero ragazzina o comunque scontrandomi, mi ricordo nelle prime riunioni in sezione, vedevo che proprio c'era una sorta di condiscendenza e da parte dei compagni, cioè, c'era una... non dico un modo di escluderti, però non eri presa completamente sul serio, e anche nei rapporti di coppia questa cosa era piuttosto marcata. Devo dire che io, a prescindere dal fatto che sono contenta che ieri ci sia stato questo sciopero e che sembra che i giornali ne abbiano parlato troppo poco, a dimostrazione appunto che le lotte non finiscono, che c'è ancora tanto da fare, che il ruolo della donna nella nostra società è, marxianamente parlando, dovendo misurare una temperatura, siamo veramente molto bassi, perché non esiste che a parità di merito, di studi, di tutto, se non a volte anche di grande, quasi di superiorità, adesso non voglio fare nessun tipo di femminismo da bar, però insomma in questo paese su 10 laureati 6 sono donne, no? E trovo veramente vergognoso che ancora le donne siano pagate, siano sottopagate, pagate meno degli uomini, e questa è una cosa che un governo, cioè, non può non risolvere in qualche modo. Noi siamo un paese di leggi bloccate, di tutta una serie di problematiche, di cose veramente che scontiamo per l'autoreferenzialità di una politica, tra l'altro per la quale la cultura è da decenni un fanalino di coda, no? Invece ecco, voglio ricordare Pavese che diceva che la cultura non è a ruota della politica, anzi è antecedente alla politica. Questo purtroppo è un discorso lungo, importante, andrebbe ripreso nelle scuole, perché la cultura maschilista è forte, ce n'è stato proprio quasi un... Non dico un acuirsi, un ritorno, perché insomma se parli con una donna che ha fatto lotte e vede il mondo cambiare, insomma tante cose sicuramente sono migliorate, però ugualmente una donna oggi fa il doppio della fatica, fa il doppio del lavoro, in casa, fuori casa. Sono convinta insomma che ci sia un maschilismo che vada sradicato, e lo si può fare solo partendo appunto dalle scuole e dalla cultura, perché vedo anche nella mia generazione delle ironie aggressive nei confronti di ogni protesta da parte delle donne su dei diritti che sono, non dico elementari, ma quasi. Poi certamente insomma ci sono anche uomini che affiancano le donne in questa battaglia, l'importante è farlo non con paternalismo insomma, ma con intelligenza, cioè vanno ridiscusse le identità maschili e femminili nella nostra società, e il discorso culturale fondamentale quando parliamo appunto poi di violenza e di femminicidio e di queste cose.
Ecco, un'ultima domanda. Nello spettacolo a un certo punto si crea un momento di contatto vero tra le due generazioni che si confrontano, tra la speaker e il ragazzo, e questo avviene grazie ai versi di Nazim Hikmet, tradotti magnificamente da Joyce Lussu. Ecco, la poesia, dunque la letteratura, possono restituire non solo la storia con la S maiuscola, ma soprattutto l'emozione di quell'idea di uguaglianza, di amore e libertà di cui ci hai parlato. Ecco, se tu dovessi consigliare a chi non sa nulla di Francesco e di quegli anni, di quelle passioni, quei sogni, ma anche di quelle contraddizioni, se tu dovessi consigliare cosa leggere, cosa ascoltare, cosa segnaleresti?
Ma guarda, io all'epoca lessi con attenzione tutti i libri di Bifo, ma io credo che, appunto, cioè, dovendo rimanere su una tematica più poetica, ecco, ci sono veramente tante cose di quegli anni che andrebbero riesplorate. Penso ai cantautori, penso proprio ai testi, no? che si scrivevano negli anni 60, 70, quel movimento poetico, lirico, che era però anche impegnato politicamente. Io devo dire che sicuramente il romanzo per eccellenza che ritrae quegli anni e che più mi è rimasto impresso è senza dubbio Il Boccalone di Enrico Palandri, ma tutta la poesia, si leggeva tanta poesia in quegli anni, tantissima, da Neruda, Lorca, a Majakovskij. Si cercava sempre qualcosa, insomma, che fosse espressione di un'anima dentro un mondo, no? Dentro una società. Quindi la possibilità di raccontare il mondo da un punto di vista poetico. Ed è questa poesia che si è persa, quando invece la poesia è tutto, per cui, insomma, sono innumerevoli veramente gli esempi che potrei fare.
Bene, ringraziamo Grazia Verasani di aver accettato il nostro invito, di questa conversazione così ricca, e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie mille, grazie a tutti.
Da Piera Raimondi un caro saluto e a risentirci alla prossima puntata di Spettacoli in Emilia Romagna.
È vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore per rotolarsi per me. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luce.